Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Parleremo di infanzia ma anche di politiche sociali. Intanto vi presento gli ospiti studio, un saluto ai radioascoltatori di Radio Antenna Sud e a coloro che ci seguiranno in differita su radio, su Antenna Sud Extra Canale 92. Ospiti studio Maria Passaro, vice sindaco, e Adelaide D'Amelia, professoressa dirigente scolastica del terzo istituto comprensivo De Amicis San Francesco. Ma voglio iniziare con l'assessore, perché prima di parlare di politiche sociali parliamo di questa iniziativa istituita nel corso di quest'anno scolastico, si chiama la prima sezione Primavera. Primavera perché?
Allora, innanzitutto vorrei correggerla, direttore. Innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori, perché la sezione Primavera nasce già l'anno scorso, diciamo, con la tenacia della preside che l'ha voluta e poi il sostegno dell'amministrazione comunale. La sezione Primavera è una sezione che, come ben sapete sicuramente, nasce con la legge del 2017, con la legge, proprio per dare un percorso educativo continuativo tra la scuola, tra l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e la scuola, quindi la scuola primaria tutta. Quindi sia per dare un sostegno alle famiglie, ma soprattutto perché si vuole dare un percorso educativo che riguarda la 06, cioè non più l'asilo nido visto come un servizio, ma l'asilo nido come un da zero dall'età, nei primi mesi di vita del bambino, ad avere quel percorso educativo e sostegno pedagogico. Primavera
quindi
proprio
debutto,
per questo,
insomma,
è il debutto e comprende proprio l'età dai 24 mesi ai 36 mesi. E quindi questa sezione Primavera quindi nasce dall'input della preside, ma poi col sostegno dell'amministrazione comunale inizia da gennaio dell'anno scorso per fino a giugno, se non mi sbaglio.
Fino alla fine dell'anno scolastico.
Sì, fino alla fine dell'anno scolastico. Quest'anno è stata voluta fortemente anche dall'amministrazione comunale, con uno stanziamento di 160.000 euro costa la sezione Primavera, ma proprio perché l'amministrazione vuole investire, ci crede in questo percorso. Diciamo che questa sezione Primavera è stata proposta anche agli altri comprensivi. Non volevamo assolutamente, inizia con il terzo comprensivo l'anno scorso come vera e propria sperimentazione, ma poi quest'anno l'amministrazione comunale, proprio per una parità di trattamento, ha comunque scritto a tutti e tre i comprensivi che fossero interessati. Naturalmente è iniziata un'interlocuzione su questo, ma poi diciamo che con la preside abbiamo colto, diciamo, questa seconda occasione, quindi ci teniamo che prosegua questo percorso e che sia allargato anche prossimamente, nei prossimi anni, perché no, anche agli altri comprensivi.
Allora, preside il microfono. Ovviamente questo progetto nasce, così come ha dichiarato anche il sindaco, per offrire proprio un contesto educativo adeguato, non costoso per le famiglie, ma anche capace, come quello che anche la carenza a volte che si creano negli asili nido attuali, quindi la carenza di posti, quindi anche per allargare, ma soprattutto, come diceva anche l'assessore, il debutto, cioè sono dei debuttanti, quindi si affacciano per la prima volta questi bambini e quindi in un ambiente, diciamo, consono, avviano questo percorso formativo. Attualmente quanti sono i bambini ospitati presso la sezione Primavera?
Sì, buonasera. Tranquillizziamo innanzitutto gli esercenti la responsabilità genitoriale, perché l'assessore ha detto fino al 30 giugno, no, fino al 30 luglio. I genitori ci domandano quando sarà l'ultimo giorno di attività, quindi tranquillizziamoli perché ci sarà un altro mese in cui...
Ha fatto bene a precisare.
Sì, è importante, dal punto di vista genitoriale è importante.
Quanti lavorano, si trova tutto
sì.
Il periodo estivo poi diventa
allora,
un problema.
I fruitori, questo è il termine tecnico, l'anno scorso, nell'anno scolastico 21-22, sono stati 20, come da regolamento e da normativa in materia. Quest'anno è stata un'iniziativa dell'amministrazione comunale proporre al gestore, perché noi siamo ente titolare, quindi siamo i titolari dal punto di vista educativo e didattico delle piccole e dei piccoli, e abbiamo la disponibilità dei locali. Poi c'è l'ente gestore che ha ricevuto un appalto di servizi dall'ente comunale ed è lo stesso che gestisce il nido comunale Le Coccinelle. Quest'anno l'iniziativa, ripeto, è stata dell'ente comunale. L'assessore Passaro ha proposto di aumentare il numero dei fruitori da 20 a 24 ed è poi riuscita ad ottenere anche il 25esimo. Quindi sono 25 fra piccole e piccoli, frequentano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30. alle 14:30. C'è anche la ristorazione scolastica.
E la sede?
Io la so sede, dove è la sede anche sì, per... sì, grazie. Allora, la sede è in via D'Annunzio, presso la scuola dell'infanzia D'Annunzio, e la responsabile del plesso è la docente Ardito
Anna
Maria.
È la scuola meccanica, perché lì ho fatto le scuole elementari.
Ah, ecco.
Allora, io scorrendo anche, perché poi i social non parlano, c'è stato qualche genitore che ha postato un messaggio nei suoi riguardi. Io non lo leggo tutto, ma dice testualmente: quando la dirigente scolastica va a fare visita nelle classi della sua scuola, bambine e bambini la accolgono quasi fosse la loro mamma o una zia. Noi genitori siamo grati a questa preside per l'affetto che insieme con le insegnanti dona e trasmette ai nostri figli. Non è una semplice preside.
Grazie. Allora, io sono salernitana. Ho scoperto che in Puglia, a Francavilla Fontana, si pensa che Salerno sia in provincia di Napoli. Allora, realizzo...
Salerno è famosa per le luci.
Realizzo campanilismo. Io sono salernitana. Allora, di Salerno è stato anche un noto poeta, Alfonso Gatto. Recitava: ogni uomo è stato un bambino. Pensate, un bel bambino, ora ha la barba. E dice che poi quando si diventa adulti ci si dimentica. Tra l'altro, il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry ha questo messaggio teleologico: conservare la parte del bambino che è in noi. Forse il mio privilegio è stato aver compiuto questo. Mi spiego meglio. Quando mi reco anche alla sezione primavera, hanno tutti i giocattoli a norma di legge, preferiscono però giocare, sembra strano, con i contenitori della ricotta, con tutti quegli oggetti che loro adattano all'attività ludica. E allora io mi avvicino ad uno di questi piccoli che ha due contenitori piccoli di ricotta, tendo la mano e gli chiedo di offrirmene uno per poter giocare insieme. Lui si ritrae e con la mano e con il corpo. Allora io simulo il pianto, sono abbassata alla sua altezza, simulo il pianto, lui mi consegna il contenitore e giochiamo insieme. Se io invece non avessi ragionato con la forma mentale di una bambina di 24 mesi, non avrei avuto quel contenitore di ricotta. Grazie.
È stato eccezionale, perché ha spiegato benissimo, anche citando alcune, diciamo, persone che hanno avuto un contesto, diciamo, quindi privilegiato, un osservatore privilegiato, poi lei come dirigente scolastico, nel rapportarsi con gli alunni, con i bambini, soprattutto anche della sezione primavera. E quindi questo progetto, lo scopriremo successivamente nella seconda parte, è un progetto partito a livello sperimentale che sta funzionando. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari? No, ancora no. Proseguo con l'assessore Maria Passaro, perché è partito come progetto sperimentale, ma adesso potrebbe anche coinvolgere gli altri istituti comprensivi.
Allora, infatti noi abbiamo già siamo già partiti quest'anno con il coinvolgimento degli altri comprensivi e speriamo che prossimamente, nei prossimi anni, ci sia questa volontà anche da parte degli altri presidi, da parte degli altri dirigenti scolastici, appunto, di poter inserire sul territorio questo progetto, questo percorso che veramente ci sta dando tante soddisfazioni. Prima la preside diceva sì, è il 31 di luglio, perché naturalmente noi facciamo come amministratori sempre i conti in tasca, perché naturalmente avendo risparmiato qualche mese dall'inizio dell'anno scolastico, quindi riusciamo ad allargare fino a luglio insomma tutto l'anno scolastico per quanto riguarda la sezione primavera. E quindi
io ricordo che comunque ad aprile scorso le porte della sezione primavera si sono aperte per accogliere uno dei bambini in fuga dalla guerra.
Certo, sì, lo ricordo benissimo anche io. È stato un momento anche molto toccante, perché solitamente noi quando pensiamo alla scuola, quando pensiamo agli asili nido, no, pensiamo proprio a questo all'accoglienza che si fa nei confronti dei bambini, perché in questi luoghi il bambino diciamo si confronta soprattutto con l'esterno, esce dalla famiglia e si confronta con l'esterno, quindi è stata veramente un simbolo di accoglienza quel momento molto molto toccante, e devo fare i complimenti anche alla preside che l'ha saputo gestire benissimo.
Ecco, ritorneremo su questo argomento, certo, nella seconda parte. Linea alla regia.
Radio Antenna Sud.
Nuovamente in diretta su Radio Antenna Sud con gli ospiti studio, la preside del terzo istituto comprensivo Adelaide D'Amelia e il vice sindaco Maria Passaro. E l'obiettivo è proprio quello, dicevamo nella prima parte, di aiutare i genitori anche per conciliare gli impegni lavorativi. Abbiamo ascoltato, quindi ascolteremo adesso il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo, che ha qualcosa da dirci.
Rispetto alla sezione primavera posso esprimere un senso di soddisfazione che è della preside, e questo è comprensibile, ma è anche dell'amministrazione comunale, perché insieme abbiamo allestito un servizio che prima semplicemente a Francavilla Fontana non c'era. E invece ci ritroviamo già al secondo anno. L'anno scorso lo abbiamo fatto con risorse dell'ambito territoriale sociale, del quale peraltro Francavilla Fontana è capofila. Quest'anno lo abbiamo fatto con risorse comunali, ma che provengono da fondi espressamente dedicati all'allestimento appunto di questo tipo di servizi. Lo abbiamo fatto volentieri, lo abbiamo fatto con convinzione, perché abbiamo riscontrato in questo modo un'esigenza molto avvertita della nostra città, non solo, che è quella di conciliare i tempi di vita delle famiglie con i tempi di lavoro dei papà e delle mamme. E poi questo riscontro positivo viene anche dal numero dei bambini che quest'anno troveranno accoglienza, verranno accolti insomma nella sezione, da 20 passano a 24, abbiamo potuto farlo ai sensi di legge, ma lo abbiamo fatto anche in ragione del numero di istanze che sono pervenute, delle istanze, voglio dire, di poterci essere da parte delle famiglie. E tutti questi mi sembrano segnali della qualità, di una buona qualità del servizio che viene erogato e anche della sua utilità. Dobbiamo considerare che la sezione primavera resta, tra le altre cose, resta aperta come le scuole, cioè non rispetta il calendario scolastico, ma resta aperta appunto nei pomeriggi, resterà aperta nei giorni di vacanza, proprio perché si tratta di consentire ai genitori che in quei giorni lavorano di poterlo fare serenamente, altrettanto serenamente lasciare i loro bambini in un ambiente sano che possa accudirli. Per cui insomma mi sembra che tutti i feedback, come si dice, siano molto positivi.
Quindi soddisfatto il primo cittadino di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, dice: un progetto fatto con convinzione. Quando c'è sinergia tra il mondo della scuola e le istituzioni, i risultati poi ci sono.
Sì, questa sezione primavera mi ha lasciato sentire, perdonatemi, pecco di tracotanza, quella che i greci chiamavano iubris. Mi ha lasciato sentire come Napoleone Bonaparte. E il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Ho avuto tutti contro, i miei collaboratori, qualche interlocutore privato del territorio che aveva avuto esperienza, mi ricordo, fu contattato nel mio ufficio di presidenza alla San Francesco. Io esposi questa mia idea, mi rispose che non ci sarei mai riuscito. E il collaboratore che era con me, la coordinatrice dell'infanzia, Giovanna Levré, mi disse: «Preside, dobbiamo rinunciare». Io risposi: «Tutt'altro, avremo la sezione primavera». E mi ricordo che lei, attraverso gli occhi, comunicò: «Tu sei una folle». E invece abbiamo avuto la sezione primavera. Devo dire che sono stata anche stalker del sindaco, persino nel mese di agosto, tutti i giorni. Dell'assessore Passaro. Alla fine si sono convinti, ma sempre perché c'era un'esigenza della collettività, non per la testardaggine del dirigente scolastico, e hanno acconsentito a mettere a disposizione della cittadinanza un servizio che, per quanto sia previsto dalla legge finanziaria, ecco, siamo nel periodo di prossima approvazione in Parlamento, da una legge finanziaria del 2006, articolo 1,630, l'assessore ripeteva giustamente il decreto legislativo del 13 aprile 2017, numero 65, ma in realtà la sezione primavera purtroppo creava, non voglio parlare di questione meridionale assolutamente, però creava quel gap fra nord e sud dell'Italia, perché la sezione primavera, che è stata creata con la sinergia dell'ente comunale, e diciamolo, il sindaco lo rappresenta legalmente, ma l'interlocutore della scuola è stato l'assessore Passaro, e il dirigente è una delle poche esistenti in Puglia, nel senso che ogni anno viene erogato un contributo, ma è per lo più ad istituti paritari. Noi invece siamo in una scuola pubblica.
E questo già è un risultato. Allora io mi riallaccio a quello che poi parliamo sempre di asili. E a Francavilla sta per nascere, dovrebbe nascere, un altro asilo nido in una scuola, una vecchia scuola materna che, preside, questa fu costruita negli anni 80, ma dopo qualche mese il pavimento creano dei problemi perché c'erano delle anomalie sotto l'aspetto, diciamo, tecnico. La scuola fu chiusa e per molti anni è rimasto in stato di abbandono. Il comune invece ha voluto recuperare questo edificio scolastico in totale abbandono, nella totale incuria, sono state anche lì vandali eccetera, e grazie a Dio si dovrebbe arrivare alla conclusione, perché attraverso il PNRR ci sono dei fondi, quindi si potrà dare corso a quello che è il progetto della scuola di via Bilotta a Francavilla. Già è stato fatto un primissimo intervento, che è quello di sradicare alcuni alberi, diciamo, quella che era la boscaglia esistente.
Sì, Gianni, lasciami, consentimi di dire quanto questa amministrazione sia sensibile alle situazioni, alle criticità, e comunque a cercare di tessere quella base per creare quelle fondamenta affinché ci siano dei riferimenti per i nostri ragazzi. È proprio per questo motivo che abbiamo voluto investire candidando quella struttura che non è mai andata in funzione, che è una struttura, possiamo dirla tra virgolette, incompiuta, quella che si trova in via Bilotta, che è stata per tanti anni anche ricettacolo di tutto, e tante volte i cittadini ci hanno chiesto di abbatterla quella struttura, perché era pericolante, era pericolosa quindi per i cittadini stessi, per
i ragazzi, c'erano anche i cani randagi,
sì, per i ragazzini, che comunque andavano anche lì a giocarci inconsapevolmente rispetto anche a quelli che potevano essere i pericoli. Pertanto noi abbiamo voluto presentare questo progetto, un progetto che è stato finanziato. Lì nascerà il prossimo asilo nido qui a Francavilla Fontana, circa 900.000 euro sono arrivati, e questo per dire ai cittadini che crediamo che per porre le fondamenta affinché ci sia un tessuto sociale sano in questa città bisogna lavorare su questo, sui servizi, sull'inclusione sociale, sulla scuola, perché solo così possiamo crescere veramente, perché anche rispetto agli ultimi fatti di cronaca, e mi riallaccio a questo per dire che tutto tutto ha delle conseguenze, tutto è conseguenziale, non ci si può dire da un momento all'altro creiamo dei posti per i giovani, dove dei centri sociali. Allora, innanzitutto l'amministrazione ha una funzione importante, quella di porre le basi per sostenere, dare aiuto le fasce più deboli.
Però deve poi lavorare in rete.
Deve lavorare in rete per costruire i servizi alle famiglie, per collaborare con il tessuto scolastico, naturalmente da tutto questo poi nascono quei percorsi, quei centri sociali di aggregazione. Da tutto questo i centri di aggregazione non possono nascere dal nulla, devono essere costruiti attraverso un percorso che non può venire dall'alto, ma deve essere, diciamo, radicato ed elaborato con tutte le forze istituzionali, con le forze scolastiche e insieme alle famiglie e ai giovani.
Allora, parliamo sempre di scuola, abbandoniamo per un attimo il discorso riguardante la sezione primavera. Siccome la preside anche in questa trasmissione ha più volte citato delle frasi sia del mondo greco ma anche di altri, e scorrendo la pagina della sua scuola, del terzo istituto comprensivo, si apre con Don Lorenzo Milani, perché poi ha colpito, dice: ed è vero, la scuola non è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Cosa diceva Don Lorenzo Milani? Dice: non bocciare a quelli che sembrano cretini, dare la scuola a tempo pieno, agli svogliati basta dare loro uno scopo. E scrisse appunto queste tre idee all'epoca rivoluzionarie per la scuola. Ancora valide queste
sì,
idee?
Sì, sì. Il logo della scuola, tra l'altro, è stato una mia idea disegnata dal professore Giuseppe Maci, il mio docente di arte.
Che lo citiamo, lo salutiamo se è in ascolto.
Sì, sì, buonasera professore. Allora, io...
Anche questa trasmissione si può riascoltare quanto si vuole nei giorni successivi.
Bene. Allora... Quella che sto per esporre non è una mia teoria, è una teoria a cui io credo e sostengo. A casa la colpa è dei genitori, ed io sono madre. A scuola è dei docenti, ed io sono stata docente 15 anni e ancora adesso, se c'è difficoltà nel sostituire un docente, vado indegnamente a compiere le sostituzioni. Penso che il consumerismo, il nicciano Dio è morto, che è la perdita dei valori forti, la famiglia, il rispetto della dignità di se stessi e degli altri, ci abbia lasciato dimenticare talora il bisogno dell'altro. Mi spiego meglio. Quando presiedo i consigli di classe e c'è un alunno che ha valutazioni insufficienti, io mi fermo e dico: devo ammettere le mie colpe, le ho, se non riesco ad individuarle, sono io che non sono brava. Forse non ho motivato sufficientemente il mio docente e lui a sua volta non ha investito sull'alunno. Forse avrei dovuto dire al docente: quando le verifiche sono insufficienti, non continuare con il programma, non avere fretta di concluderlo. Fermati, ripeti gli argomenti, consolidali. Eventualmente non avere timore di me, di una mia verifica. Spiega anche argomenti del mese precedente. E poi soprattutto, siamo soddisfatti anche quando i nostri figli ci dicono: ho avuto un'insufficienza. Diciamo loro: lo compio con mio figlio Massimiliano, mai come ultimamente. Diciamo loro: non ti preoccupare, mi siedo vicino a te o chiedo a un precettore di aiutarti. La colpa è stata mia perché non ho capito che tu avessi delle difficoltà. Questo però non ci deve lasciar dimenticare che ci sono anche le eccellenze, noi abbiamo l'obbligo di promuoverle, e perciò, oltre alle parole di Don Milani, la scuola non è un ospedale che cura i sani e respinge i malati, c'è Sapere Aude, il motto dell'illuminismo, alla domanda di Immanuel Kant: che cos'è l'illuminismo? E noi compiamo anche questo, l'attenzione profonda per gli abili diversi, per i DSA, per i BES. Tra l'altro io nei miei 15 anni di insegnamento sono stata anche docente specializzata polivalente, però abbiamo l'obbligo morale, etico, sociale, pensando, come diceva l'assessore, alla società di domani, ai fatti, ahimè, di cronaca che si sono verificati, abbiamo anche l'obbligo morale di tutelare le eccellenze che dobbiamo pensare per loro, anche di lasciarli svolgere programmi di 6 mesi più avanti rispetto agli altri. Noi abbiamo un progetto gratuito per le famiglie alla San Francesco, Pitagora. Naturalmente c'è una selezione, perché bisogna anche imparare in modo sano a comprendere che l'inclusione non vuol dire respingere la meritevolezza e la selezione. Inclusione è lasciar comprendere che esistono anche la meritevolezza e la selezione, perché altrimenti non si comprende.
Traduco io, perché c'è scuola, chi è bravo comunque va anche premiato, va incoraggiato, sì, va sostenuto, così come vanno sostenuti anche coloro i quali hanno difficoltà.
Altrimenti succede che nell'aspettare che si ripeta il programma per chi ne ha necessità, e lo dobbiamo compiere, il brillante s'annoia, e se si annoia inizia a giocare con la penna, a infastidire il docente e quindi i compagni, a rallentare il ritmo della lezione.
È chiaro.
Grazie.
Allora, io a proposito delle problematiche riguardanti la disabilità, le politiche sociali a che punto sono qui a Francavilla sul tema proprio della disabilità?
Beh, devo dire che io, se dovessi fare un resoconto rispetto ai miei 4 anni, faccio sempre un po' di autocritica, no? Se ho fatto bene, se ho sbagliato in qualcosa, che cosa abbiamo prodotto in questi 4 anni. Allora, se dovessi fare un resoconto, dico che sono abbastanza soddisfatta, perché quando siamo arrivati sui progetti, politiche di inclusione, non abbiamo trovato granché. E non voglio essere presuntuosa da questo punto di vista, però insomma i progetti che abbiamo messo,
non c'è nessun esponente dell'opposizione,
no, appunto, però questa cosa mi piace raccontarla alla cittadinanza, perché noi abbiamo innanzitutto istituito e costituito la consulta per la disabilità, e attraverso la consulta abbiamo svolto quindi in collaborazione con l'amministrazione, con l'assessorato alle politiche sociali, abbiamo svolto un lavoro splendido, che hanno portato progetti dove i ragazzi con disabilità sono stati inseriti in dei contesti di normalità, quindi non abbiamo ghettizzato questi ragazzi, li abbiamo inseriti in questi contesti di attività che non erano solo attività scolastiche, ma che erano attività che sono attività, perché oggi questo progetto si chiama Spazi Aggregativi di Inclusione, e comprende tantissime esperienze che i ragazzi possono svolgere, come l'atletica, il basket, abbiamo un corso di musica, un corso di piscina, abbiamo dei laboratori con il MAF, con il museo all'interno del castello, svolgiamo dei laboratori di attività ludico-ricreative. Tutte queste attività vengono scelte dalle famiglie attraverso le istituzioni scolastiche, la consulta. Nella consulta ci sono le istituzioni scolastiche, altrimenti abbiamo creato questo canale di trasmissione, che è importantissimo, perché l'amministrazione può anche porre in essere i progetti, ma poi se non c'è questo canale di trasmissione tra scuola, famiglia, allora no, non si va da nessuna parte. E devo dire, l'anno scorso abbiamo avuto una partecipazione di 100, l'ipoterapia che proponiamo durante le ore scolastiche, abbiamo avuto la partecipazione di 130 ragazzi, quest'anno la partecipazione ancora sarà maggiormente, faremo una bellissima iniziativa di presentazione di tutte queste attività, di tutti questi progetti, che poi sfocerà anche in una giornata finale. L'anno scorso abbiamo fatto una giornata finale in villa, dove c'è stata proprio una dimostrazione di tutte le attività che hanno fatto i ragazzi, e su questo insomma abbiamo veramente lavorato bene, sono molto soddisfatta.
Allora, parliamo un attimo. No, c'è la linea, la regia.
Radio Antenna Sud.
Terza parte di Francamente, è il momento, siamo nel periodo delle scelte, perché gli studenti, quelli di terza media, quelli di quinta elementare, devono, diciamo, fare le loro scelte e indirizzarsi verso una scuola, un istituto comprensivo. A Francavilla sono tre gli istituti comprensivi. Io, per farla breve, per chi è di Francavilla, la Bilotta, Virgilio, la San Francesco, tanto per intenderci. La realtà della San Francesco, oltre 700 alunni, una quarantina di classi, poi magari lei mi darà le cifre esatte, qui non stiamo adesso, perché sono tutti e tre gli istituti comprensivi, diciamo, per me, per quanto mi riguarda, sono allo stesso livello. La preside qui perché è partita questa sezione Primavera, quindi abbiamo voluto porre l'accento proprio su questa, su questo progetto sperimentale voluto dall'amministrazione comunale e che sta dando i risultati. Poi altri istituti potrebbero seguire, diciamo, questo percorso. Al momento è soltanto il terzo istituto comprensivo che ha voluto, diciamo, abbracciare questo progetto con la tenacia anche della dirigente scolastica. Io le faccio anche una domanda un po' scomoda, ma questo accade in ogni realtà. Non è soltanto Francavilla, accade in altri posti dove città più grandi come Misagno, Ostuni, eccetera. Ci sono quegli istituti che si trovano ubicati nelle zone periferiche di una città. Nel caso specifico la San Francesco si trova in periferia, no? Negli anni passati, io mi auguro che questo discorso, io lo chiamo quel quartiere San Lorenzo, non zona 167, nato per integrare. Nascevano le 167, ogni realtà, ogni comune grosso ha la sua 167. Io dico che sono dei quartieri che si integrano nel territorio tra, diciamo, quello che è il tessuto di quel quartiere. Etichettare una scuola, un edificio scolastico perché si trova alla periferia, perché alla periferia ci sono, diciamo, quelli che vivono situazioni, chiamavano, di disagio diffuso. Oggi la realtà, quando lei da osservatore esterno che è venuto qui a Francavilla Fontana ha sentito, quindi che realtà oggi ha trovato e che cosa dice a coloro i quali ancora pensano in una certa maniera. Io dico che tutti e tre gli istituti sono istituti bravi con docenti bravi, ognuno propone i propri progetti, le proprie idee, le proprie iniziative, poi c'è la scelta della famiglia e del ragazzo.
Allora, io sono venuta da Salerno il 2 settembre, perché l'1 settembre era domenica, 2019, accompagnata da mio marito.
Alla vigilia della festa patronale, diciamo.
E ho visto per la prima volta Viale Abbadessa 11, dove è ubicata la sede degli uffici di presidenza e la scuola primaria. Poi un'altra è a Vittorio Veneto, che è già più centrale. Ho imparato a dire quartiere Peraro. E la San Francesco è ubicata in via Isonzo, di fronte all'ITE. Poi c'è il plesso dell'infanzia, dove è la sezione Primavera, che è vicino a Vittorio Veneto, è proprio contigua, e in via distante ci sono due plessi che sono l'ex distante 1 e distante 2, che adesso si chiamano Piaget e Rousseau. Disse qualcuno, e io mi auguro che ci stia ascoltando, quando sentì un'operatrice dire io provengo dalla Piaget, disse: la tua preside ha segnato nuove denominazioni in collaborazione tra l'altro con l'ente comunale, ma solo per finalità promozionale, non per sostituzione di codici meccanografici, ma quei plessi rimarranno sempre distante 1 e distante 2. Bene ho compiuto insieme all'amministrazione, perché adesso quei plessi sono entrati nel linguaggio quotidiano come Rousseau e Piaget. Quindi purtroppo il labelling, questo etichettamento, proviene anche, mi spiace, come nel caso di specie, da persone istruite che rivestono anche posizioni apicali. A me quello che spiace, e non è il giudizio di chi non abita nel quartiere, io un anno fa ho compiuto anche un appello, ma è di chi abita nel quartiere. A Badessa ha una densità di popolazione altissima, mi è stato detto che ci siano addirittura 7.000 aventi diritto di voto. Ebbene, io la mattina vedo, ma anche qualche genitore che abita vicino alla San Francesco, accompagnare i figli all'auto, aiutarli a salire in macchina e andare dall'altra parte della città, non sapendo che così stanno privando i figli dell'acquisizione fin dall'infanzia di una forma mentis. Noi abbiamo riformato il curriculum, per la quale ci aspettiamo che con la nostra autonomia, con la quale siamo intervenuti in modo forte sui programmi, i futuri medici e ingegneri di Francavilla Fontana fra 12-15 anni saranno ex alunni della San Francesco.
Ecco, a tal proposito, la San Francesco, sono ultimati quei lavori perché... Sono dei lavori in corso, no?
No, anzi, di questo ringrazio il vice sindaco, perché insieme a me non ha voluto che gli alunni fossero trasferiti in altra sede, rischiando addirittura che avrebbero dovuto sostenere le famiglie la situazione terribile dei doppi turni. È stata messa in sicurezza la scuola l'anno scorso con il sindaco e il RUP e il direttore dei lavori dell'impresa esecutrice dell'appalto. Abbiamo svolto una conferenza stampa e abbiamo dichiarato che i lavori si sarebbero svolti in autonomia e in sicurezza, e hanno imparato anche gli operai a volerci bene, di tanto in tanto compiono il giro lungo e ci vengono a salutare. La San Francesco è bellissima, ci affacciamo, vediamo le nuove serrande.
Io ho frequentato la San Francesco, ma non lì, anche in un altro istituto, in un ex convento.
Sì, anche il figlio dell'assessore.
In un ex convento.
In più abbiamo visto dalle finestre i lavori che hanno compiuto, hanno rimosso una minima parte di muro per aggiungere 30 centimetri in alto e ai lati. Presumo che sarà, oltre che una delle scuole più belle del Sud Italia, sicuramente una delle più sicure.
E anche l'auguriamo.
Di questo, poi ripeto, anche il fatto che abbiano voluto venire incontro alle famiglie e non lasciarle trasferire, devo ringraziare il sindaco e l'assessore.
E questo è importante. Allora, con il sindaco invece parliamo, perché a novembre scorso a Castello Imperiali si è parlato del futuro del terzo settore. Senza il terzo settore, le politiche sociali, come... una gamba ci vuole l'altra gamba.
Assolutamente. Infatti c'è una proposta già che arriverà in Consiglio Comunale di regolamento. Sto portando in Consiglio Comunale il regolamento sulla consulta del terzo settore. Perché, come ben sappiamo, c'è
si
una riforma...
anche questo settore.
Sì, assolutamente. Proprio con l'esperienza che ho fatto con la consulta...
Per non lasciare
per le persone...
a caso le attività.
No,
dire,
ma ecco, con la riforma del terzo settore, quindi tutti devono comunque imparare ad entrare in questo meccanismo, ad essere accreditati, perché no, sappiamo benissimo che cosa comporta la riforma, ma la riforma comporta anche tantissimi vantaggi. E su questo... Appunto, ho fatto già un'iniziativa presso il castello, non so, proprio a livello più che l'altro, era un'iniziativa che riguardava gli addetti ai lavori, dove abbiamo avuto noi, non so se lei sa, direttore, che abbiamo il comune di Francavilla Fontana, l'amministrazione ha fatto una convenzione col CSV, Centro Servizi per il Volontariato, e rispetto a questa collaborazione, un mesetto fa abbiamo organizzato insieme al CSV un'iniziativa proprio per far conoscere che cos'è la riforma del terzo settore a tutti coloro, insomma, a tutti i soggetti interessati. Perché proprio attraverso questa riforma la cosa più importante è il rapporto tra amministrazioni pubbliche e terzo settore, e cioè tutto quello, la rete che si può creare. Ad esempio, oggi le faccio un esempio molto pratico. Oggi, ad esempio, ci sono gli appalti, le gare. Ecco, attraverso la riforma del terzo settore si può istituire una rete dove appunto per avere la migliore offerta, la migliore proposta, attraverso la collaborazione delle associazioni. Ecco, è una cosa che la legge ci permette di fare. Naturalmente va approfondita, io l'ho detta così in sintesi, in due parole, però bisogna lavorare molto e in questa prospettiva essere lungimiranti, questo perché a volte anche attraverso le gare, gli affidamenti, non è detto che noi riceviamo il miglior servizio, perché tutto si basa dal punto di vista economico, anche se anche dal punto di vista tecnico, perché poi non è sempre, sappiamo benissimo che funziona anche il miglior servizio, la qualità e quant'altro, però quando si parla di sociale abbiamo bisogno di avere dei servizi che possano veramente soddisfare
i soggetti accreditati.
Certo, e su questo bisogna lavorare, bisogna essere lungimiranti e noi ci stiamo già lavorando.
Benissimo. Allora, parliamo adesso di regolamenti, perché ha introdotto il tema regolamenti, il microfono passiamo alla preside. Se il nostro tecnico, il nostro Maurizio, vorrebbe il suo bambino aderire a questo progetto Sezione Primavera, immagino che ci sia un regolamento per accedere.
C'è il regolamento. Tra l'altro...
In pillole.
Sì, tra l'altro il regolamento è stato redatto dal Consiglio d'Istituto. Noi ci distinguiamo perché non realizziamo tagli e incolla da Google, quindi scrivere un regolamento, e ce ne sono pochi in Italia, di Sezione Primavera non è stato facile. I costi per le famiglie sono pressoché inesistenti grazie al generoso intervento dell'ente comunale e alla volontà ferrea dell'assessore Passaro, e di questo la cittadinanza deve acquisire non autocoscienza ma il livello superiore, non coscienza ma il livello superiore che l'autocoscienza. Quindi il servizio è gratuito fino al 30 luglio, l'abbiamo detto. Il regolamento, poiché abbiamo avuto troppe richieste, il Consiglio d'Istituto ha deliberato, su mia proposta, che ci fosse l'opzione per le famiglie degli iscritti. Già. E ne sono stati 8. Poi l'elenco degli aventi diritto è stato redatto non in base al reddito. Questa è stata una nostra volontà, perché volevamo pensare con la forma mentale dei genitori. Spesso il genitore vive l'imbarazzo di presentare una attestazione ISEE, soprattutto quando sta vivendo un periodo di inoccupazione, e la certificazione ISEE relativa all'anno precedente è dichiarativa di un reddito che invece avrebbe impedito di partecipare. Quindi noi non abbiamo voluto considerare il reddito. Quindi c'è l'opzione degli aventi diritto che hanno i figli già iscritti all'infanzia, alla primaria o alla San Francesco. Poi entrambi i genitori che lavorano, un solo genitore che lavora, se non lavorano entrambi, il numero di figli. Abbiamo pensato di agire in modo equo.
Allora, assessore, per quanto invece riguarda...
Mi perdoni un attimo solo, visto che ha parlato del suo collaboratore. Se, come si chiama la sua bambina?
No, io ho fatto così a caso, non è nel caso specifico. Ho detto se, lui, per dire, lui si chiama Maurizio.
Maurizio.
Non è il caso di Maurizio, ho voluto citarlo così, per dire se qualcuno che è in ascolto dice...
Però ci potrebbe essere una affine di Maurizio, cognata.
La cognata che potrebbe...
Caso.
Esatto. Assessore Passaro, c'è un'altra iniziativa, perché poi, visto che siamo in tema di in tema natalizio, insomma, c'è una raccolta, quella che viene fatta per quanto riguarda la distribuzione di pacchi. In questo momento c'è un dato che emerge: la povertà, l'inoccupazione, quindi gente che comunque non sta lavorando, che si ha difficoltà a sbarcare il lunario, quindi oltre alla concessione di buoni pasto gratuiti per quanto riguarda coloro i quali frequentano la refezione scolastica, il servizio di refezione scolastica, attraverso la Croce Rossa il Comune è anche impegnato in questa distribuzione, diciamo, di non li chiamo pacchi viveri, di aiuti verso coloro i quali si trovano in stato di necessità.
Ah, ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda i buoni mensa scolastica, perché l'hai detto tu prima e me ne sono subito ricordata, siamo la prima amministrazione che comunque dà la possibilità di accesso gratuito al buono pasto attraverso, l'anno scorso abbiamo fornito circa 120 famiglie, quest'anno altrettanto, quindi a breve si concluderà la procedura.
Per far capire, per non illudere chi ci sta ascoltando, anche qui bisogna avere dei requisiti.
Sì, certo, c'è stato un avviso pubblico.
Passalo decide dall'oggi al domani di dare il buono al figlio.
No, c'è stato un avviso pubblico, le famiglie hanno partecipato attraverso un'attestazione ISA. Assolutamente, noi siamo assolutamente, rispetto anche per quanto riguarda il pacco alimentare che distribuisce l'amministrazione attraverso la Croce Rossa, anche lì c'è un'attestazione ISA. Diciamo che tutto è nato con la pandemia, quando l'amministrazione
ha acuito ancora i disagi,
assolutamente, quando l'amministrazione comunale con risorse proprie inizialmente ha acquistato dei beni e faceva una distribuzione settimanale, poi quindicennale, poi mensile a tutti coloro che erano in difficoltà, perché sappiamo la pandemia, diciamo, ci ha portato in una situazione di criticità assoluta. Poi abbiamo, rispetto alla pandemia, però ancora oggi si sentono gli effetti della pandemia. La guerra poi ha portato, ci ha messo anche un altro peso su questa situazione di crisi che le famiglie stanno vivendo, e abbiamo come servizi sociali abbiamo fatto una convenzione con la FEAD.
Ecco, io con il Banco Alimentare FEAD, perché c'è stato un ultimo rapporto, la Puglia al secondo posto per quanto riguarda la povertà. In Puglia un minore su tre non pratica sport e un bambino adolescente su tre è in sovrappeso. In alcune province come Taranto e Foggia le mense scolastiche sono poche, ciò indica che la povertà alimentare colpisce un bambino su 20. E tra tutte le province che sta in cima nel soffrire della mensa scolastica è la provincia di Brindisi, ma la mensa scolastica dovrebbe essere considerata come un servizio essenziale in ogni paese e relative regioni, quindi c'è un dato che purtroppo...
Rispetto a quello proprio che le dicevo, che l'amministrazione comunale comunque ha preso dei fondi comunali e li ha messi li ha investiti nel buono pasto che riguarda appunto la mensa scolastica, una cosa che non credo che nessun'altra amministrazione abbia mai fatto, rispetto anche alla rilevanza all'entità delle risorse economiche che abbiamo investito. Le dicevo quindi che questa amministrazione ha realizzato una convenzione con la FEAD, il Banco Alimentare, e quindi mensilmente noi distribuiamo circa 300 pacchi alimentari alle famiglie attraverso la Croce Rossa, attraverso il sostegno lodevole della Croce Rossa. Siamo nel periodo natalizio, aggiungeremo anche il panettone, i cioccolatini, e dobbiamo dire che questa, diciamo, può sembrare a volte che la gente si vergogni del suo stato di bisogno, ma in realtà
accade.
Sì, ma in realtà...
Non sempre vengono a bussare.
Certo, in realtà con la pandemia la gente forse non si vergogna più, ecco.
Allora, io voglio chiudere e concludere con la dirigente scolastica, perché tutte le scuole, sia le scuole superiori, chiamo io, le scuole medie e inferiori, ma oggi non si chiamano più istituti comprensivi, sono i cosiddetti open day, quindi anche la Virgilio sta facendo le sue attività, sta facendo la sua promozione sul territorio, anche la Bilotta sta facendo anche porte aperte, quindi diverse iniziative. Anche la San Francesco, anche qui apre, diciamo, già iniziato, diciamo, questo percorso, un Natale da fiaba se non sbaglio, e proseguirà anche nei prossimi giorni, e c'è questa apertura con Via la Badessa, con gruppi musicali, danze medievali e quant'altro per far conoscere la scuola, perché conoscere per scegliere la scuola migliore per i propri figli è la filosofia, ma credo che sia la filosofia di ogni scuola, preside.
Sì, noi avremo il 20 anche gli sbandieratori a Viale Abbadessa, poi ci sarà il 21
al gruppo Guadagnedo, sì, il vecchio gruppo, sì, folco di Francavilla.
Esatto, poi ci sarà il 21 pomeriggio il villaggio di Babbo Natale e poi a gennaio gli Open Day di D'Annunzio e di Piaget. Ma penso che il genitore venga all'Open Day incuriosito senz'altro, ma molto probabilmente ha già deciso. Certo, venendo da noi che abbiamo iniziato questo percorso molto molto forte da 4 anni, vedono bambini dell'infanzia che quando arriva il dirigente, ho notato questo, così si comprende il livello della nostra scuola. Sono andata all'infanzia alla Rousseau.
Ma si comprende anche perché lei è qui, non gli altri.
Grazie. E c'è questo, io penso, sono reduce da un incontro sulla legalità svolto a Lilla con il procuratore della direzione distrettuale antimafia, sì, Nitto Stefano De Nozza, sì, e quando lui ha parlato io mi sono ritrovata pienamente, tanto che ho detto allora forse come mamma ho sbagliato di meno, allora come dirigente forse sto proseguendo bene. Lui addita tante situazioni di cronaca al fatto che non ci sia più il ruolo dell'autorità che è data dal genitore. Dice manca il senso di verticalità, se manca questo non si rispetta neanche il docente a scuola. Quindi a scuola mia i bambini quando arriva il dirigente si alza. Sono andata in questa, quindi con bambini che già io conoscevo dall'anno scorso. Bambini, buongiorno, c'è la preside, ha detto la maestra, tutti seduti che continuavano non a giocare perché da noi si lavora in modo sereno. Non hanno proprio alzato lo sguardo, al che io ho abbassato la mia autostima. Bambini, la preside, stand up, si sono alzati. Ormai sono abituati più all'inglese che non all'italiano. E sono contenta che nella mia scuola parlino l'inglese e l'italiano già 3 anni.
E con questa riflessione io chiudo la piacevole chiacchierata.
Grazie.
Interessante e stimolante, che dà tanti altri spunti di riflessione, ma anche, voglio dire, per aprire altri dibattiti. Però il tempo stringe. Io ringrazio Maria Passaro, vice sindaco, assessore alle politiche sociali, e ringrazio anche la dirigente del terzo istituto comprensivo, che ha avuto la bontà di stare qui in trasmissione, Adelaide D'Amelie, che sicuramente ritroveremo successivamente per parlare insieme anche agli altri istituti comprensivi della loro attività, di quello che fanno all'interno delle scuole e quindi di quello che è il progetto Sezione Primavera. Da Gianni Canalire un cordiale saluto, arrivederci alla prossima puntata.
Francamente, il punto sul territorio.